Alleluia, gloria a te Gesù. Leggiamo stamattina in Romani, capitolo 5, versi 1 e 2. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. La prima cosa che succede a una persona quando si ravvede, quando si avvicina a Dio, quando si apre a Dio, quando apre il cuore a Dio, è che riceve la pace. La pace di Dio. E questa pace ci dà l'accesso alla grazia. È chiaro che questa pace si riceve per fede, abbiamo letto, ma ci dà l'accesso alla grazia nella quale Paolo dice stiamo saldi, nel senso che non ci deve muovere nessuno da questa posizione, dalla posizione della grazia. Ma tu ci puoi stare fin quando c'è pace nel tuo cuore. Quando la pace finisce vuol dire che usciamo dalla grazia. Non perché Dio ci cancella dalla parola della grazia o ci cancella dal libro della vita. Per fare questo, può succedere anche questo, però per fare questo gli dobbiamo dire non so quante volte con senno, Signore cancellami dal libro della vita, ma nessuno è così stupido che gli dirà una cosa del genere. Almeno io penso che qua ci sono persone intelligenti, che anzi se non sono sicuri che il loro nome è scritto, gli dicono Signore voglio assicurarmi che veramente il mio nome si trova scritto in quel libro. Amen? E quindi Signore voglio essere sicuro che il mio nome un giorno sarà trovato lì, perché solo questa è la garanzia del mio futuro, della mia eternità. Perché chi non fu trovato scritto nel libro della vita poi dovrà fare compagnia all'altro in un posto dove non c'è tanto godimento, anzi c'è tanta sofferenza, stagno di fuoco e di zolfo, insieme con la bestia, il falso profeta e il dragone. E lì non ci vogliamo stare. Vogliamo stare nella presenza di Dio, laddove c'è la bellezza di Dio, e questo riempie e fa esplodere il cuore di tutte le persone che sono lì di gioia. C'è gioia, sazietà nella sua presenza. Quando saremo in cielo non avremo ricordo di dolore e di sofferenza. Mentre qui sulla terra purtroppo ci sono questi momenti, ci sono momenti, e io credo che siano più momenti di sofferenza, di tribolazione che momenti di gioia. Ci sono anche quelli, grazie a Dio, perché altrimenti non ce la faremmo a vivere. Abbiamo momenti anche di serenità, ma spesso ci sono momenti in cui si tribola. Ci sono momenti in cui si ha a che fare con... Quello che ci fa stare invece al sicuro è lo stare nella grazia, e questo sulla quale stiamo saldi, dice Paolo. Almeno ognuno deve prendere una decisione, lui l'aveva presa questa decisione di stare saldo nella grazia e di non farsi muovere da lì, perché se si esce dalla grazia si entra nel legalismo, nella religiosità, si entra nella carne purtroppo. Ma se stiamo nella grazia, allora noi ci affidiamo a Dio, prendiamo da Dio, dipendiamo da Dio, ascoltiamo Dio, facciamo quello che Lui vuole, facciamo come Lui lo vuole, in poche parole camminiamo con Lui, stiamo con Lui, siamo vicini a Lui, sentiamo la sua presenza, la vediamo, la percepiamo, e questo è quello che ci fa andare avanti, ci fa crescere. Allora voglio stamattina mettere un'evidenza, la pace. Tu ce l'hai ancora la pace? Perché sapete, il nemico si prodiga a fare una cosa, voi sapete che il diavolo è ladro, specializzato nel rubare, specializzato nel distruggere, specializzato nell'uccidere. A noi non ci può toccare se noi non l'autorizziamo, non ci può rubare, ma se tu non vuoi che entri il ladro, la porta te la devi tenere chiusa e a chiave. Ci devi mettere un sistema anti-intrusione, un sistema di allarme, devi attivare determinate cose. Se lasci la porta aperta e poi la porta, la casa la lasci incustodita, è chiaro che entra chiunque. Avete mai visto voi tanti bellissimi edifici pubblici finiti, ma poi non vengono mai collaudati, ma possibilmente anche arredati, tutto pavimentati con tutti i bagni, ma poi non vengono collaudati e non vengono usati? Andateci dopo 3-4 anni, vedete cosa trovate. Non si trovano le porte, non si trovano, se ci sono non ci sono più le maniglie, manco le cerniere ci sono. I bagni non trovate i rubinetti, non trovate, trovate le piastrelle molto staccate e con cose scritte nel, cioè non, uno scempio. Le porte, specialmente sono di alluminio, si portano anche quelle, tutto si portano perché sono incustodite, non c'è nessuno. Allora, dal momento in cui questo è nel cuore dell'uomo, perché è figlio di Satana, Satana la prima specializzazione è quella di rubare. Ma cosa che può rubare dentro di noi? Che cosa può rubare? I soldi? Io vi dico una cosa, sì, può anche rubare i soldi, ma lo scopo non è rubare i soldi. Se ruba i soldi è perché poi ti deve rubare la pace, ti deve rubare la serenità, ti deve rubare la fede, ti deve rubare la fiducia in Dio, ti deve rubare la rivelazione della parola. Cioè, in poche parole, ti deve rubare la visione. Se tu hai una visione di quello che Dio veramente ti ha mostrato che vuole realizzare attraverso di te, la prima cosa che lui vuole fare è quella di farti perdere quella visione. E ti crea tanti di quei problemi, perché così tu guarderai i problemi, non guarderai più quello che Dio ti ha messo davanti per guardarlo. E allora ti disorienti, e allora ti smarrisci. E il diavolo ha detto, ok, missione compiuta. E se poi tu ti riprendi un'altra volta, dici, allora un'altra volta dobbiamo intervenire, perché quello si sta rialzando, quello si sta, e se si rialza davvero poi per me sono guai, allora andiamoci sotto. Ma noi non dobbiamo permettere che ci sia rubata la pace e che perdiamo la pace. Sapete, a volte non è sempre il diavolo il responsabile. A volte possiamo essere noi responsabili e la perdiamo perché non vigiliamo, non vegliamo, non esaminiamo la nostra condotta, non vediamo quello che dovremmo vedere con l'attenzione con cui dovremmo guardare, e allora la pace si perde. E allora voi lo capite quando si perde la pace, perché perdiamo anche le staffe. Non quelle del cavaliere, a volte si rompono anche le staffe, si perdono, si dice una cosa che si dice, i pezzi di staffe, l'autocontrollo, e si alza la voce, si sgrida, si interviene in una maniera non naturale, perché l'uomo dovrebbe parlare naturalmente, dovrebbe essere tranquillo, dovrebbe essere sereno, e invece a volte alza la voce, grida, si arrabbia, batte il pugno, dà calci, fa delle cose, smuove le cose. Succede a tutti che l'ira magari prende il sopravvento, conseguenza la pace. La pace dov'è? Chi l'ha visto? L'avete visto la trasmissione? Chi l'ha visto? La pace dopo tempo non si sa dove se n'è andata, non si trova più. Ma se abbiamo perso la pace, abbiamo perso l'accesso alla grazia, cari nel Signore. E allora la pace è qualcosa che non deve essere toccata, la cosa più preziosa. Io sento sempre il contatto del mio portafoglio, lo sento nella tasca, perché so che lì ci sono le carte di credito, là c'è la patente, là c'è i documenti che mi servono, ci sono le cose, qualche spicciolo. Oggi nemmeno quello, nel senso che tu lo senti quel contatto e sai che puoi guidare, perché c'hai il portafoglio, c'hai la patente appresso, quindi sai che puoi andare, puoi fare delle cose e puoi anche pagare, comprare, perché c'è il portafoglio. Ma per vivere per fede dobbiamo sentire un altro contatto, che è la pace. La pace nel nostro cuore. Diavolo ha rubato la pace all'uomo più felice che c'era nell'universo, nel mondo, alla coppia più felice, che erano nell'Eden e godevano la comunione con Dio. E è andato lì a sussurrare e a dire delle bugie. E dal momento in cui ha sentito le bugie, hanno sentito le bugie, ci hanno creduto e hanno perso la pace. Hanno perso la pace. Generalmente dice non siamo in pace, si dice, no? E subito associamo sul litigati. Ma io vi dico una cosa, Dio non si è litigato con l'uomo, mai. Lo ha sempre amato. È l'uomo che ha litigato con Dio. Perché a un certo punto non si è più fidato, ha creduto più al diavolo che a Dio. Non essendosi più fidato di Dio, ha pensato il male di Dio. Allora veramente lui mi ha detto di non mangiare di quel frutto, perché appena lo mangio sarò come lui. Ecco perché. Quindi già ha cominciato a vedere il male nell'incarnazione dell'amore. In quello che Dio, nella natura di Dio, ha visto il male, che Dio non ha niente a che vedere col male. Lo ha visto, il nemico ha messo il suo vestito, almeno gli ha fatto vedere come è vestito il diavolo stesso, gli ha fatto vedere all'uomo come se Dio fosse indossasse lo stesso vestito. Ma Dio è amore, Dio non ha litigato con l'uomo. È l'uomo che si è allontanato dal vedere Dio come colui che ti ama davvero, colui che vuole veramente e esclusivamente e solamente il tuo bene. Dio infatti non si è allontanato dall'uomo, anche se l'uomo si è allontanato da Dio, si è preso cura, lo ha cercato, lo ha vestito, ma soprattutto prima ancora che tutto questo succedesse ha preparato una grande salvezza attraverso il Figlio che sarebbe morto per l'uomo, a posto dell'uomo, e ci ha donato il suo figliolo Gesù Cristo prima ancora. E l'apostolo Paolo dice che abbiamo pace con Dio, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo. E il mezzo per cui possiamo avere la pace è Gesù Cristo, che è colui che si è caricato della colpa dell'uomo, ha detto l'uomo è caduto, io pago il prezzo di quella caduta, o pago il prezzo di quella disubbidienza, pago le conseguenze, me le accollo tutte, perché l'uomo possa sentire un'altra volta quella pace e si possa fidare di Dio. E lo scopo è semplicemente questo. Io vi dico, appena perdiamo la pace nel nostro cuore, la pace quella vera, non agiamo più in fede. E allora cerchiamo le risorse naturali. Cerchiamo quello che possiamo fare noi. Cerchiamo quello che possono fare gli amici. Quello che possono fare i soldi. Quello che si può fare nel naturale, non ci aggrappiamo più a Dio, non affidiamo più niente a Dio, ci gestiamo la vita per come possiamo, secondo le nostre risorse. Ahimè, Queste risorse però sono esauribilissime, perché ci sono le risorse esauribili, ma quelle nostre sono molto, molto esauribili, si finiscono subito. E poi guardiamo le risorse degli altri, questo mi potrebbe aiutare, quest'altro mi potrebbe aiutare, e che delusione. Ma non per la cattiveria e la malvagità delle persone, ma perché anche loro hanno risorse limitate. L'uomo ha risorse limitate. E noi ci restiamo male poi con gli uomini perché hanno risorse limitate. Che colpa ne hanno che hanno risorse limitate? Tutti abbiamo risorse limitate. Dio ha tutto. Lui può tutto. Lui può ogni cosa. Allora, la pace è qualcosa che dobbiamo conservare sul serio. Io voglio specificare una cosa, perché molte, sapete, si illudono di essere in pace. Vivono nell'illusione che sono in pace con Dio, perché vengono in chiesa, perché pregano, perché cantano, perché danno l'offerta, perché fanno delle cosette che devono essere fatte, e allora si illudono di essere in pace. E io vi dico una cosa, noi non dobbiamo illuderci di essere in pace, ma questa pace dobbiamo viverla e dobbiamo godere l'effetto della pace, che è quello di stare nella grazia e quindi nella giustizia di Dio e quindi nel sapere che siamo giustificati, che siamo amati, che siamo perdonati e che Lui aspetta che noi gli chiediamo delle cose per darcele. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e a chi bussa gli sarà aperto. Chi cerca trova, questo dice la parola di Dio. Ma per chiedere devi avere fede, ma per avere fede devi sapere che Dio ti ama, ma devi soprattutto avere la pace nel cuore. A volte sembra che ce l'abbiamo la pace, ma in ogni problema stai cercando la soluzione in Dio? Stai andando a pregare per la risoluzione di quel problema? Stai mettendo la tua vita nelle mani di Dio? Stai dipendendo da Dio? Fratelli, io vi garantisco una cosa, che se tutto questo non lo stiamo facendo, noi non abbiamo la pace. Non esiste quella pace che magari abbiamo gustato qualche volta o all'inizio, quando siamo stati salvati, quando abbiamo scoperto un mondo meraviglioso che è quello dell'amore di Dio, della grandezza di Dio, della potenza della parola di Dio. E poi però dopo, piano piano, se il diavolo ti ruba la pace, tutta la Bibbia diventa niente, un libro come tutti gli altri, la Chiesa una Chiesa come tutte le altre, la fede è qualcosa, sì, che un sinonimo di buone persone. Ci crede una buona persona, una specie di qualcosa che hanno le buone persone, le brave persone, la fede. Io ho fede. Ma fede che cosa? Che significa fede? Fede vuol dire credere veramente che Dio è colui che ti sta vicino e che ti vuole aiutare in ogni situazione, in ogni cosa. Lui è pronto a sostenerci ed aiutarci, e noi dobbiamo fidarci. Ecco, ma quando perdi la calma, quando ti arrabbi, quando perdi quella serenità dentro di te, vuol dire che hai perso la pace, vuol dire che sei scivolato nel legalismo religioso. Dice, ma che significa legalismo? Che vai alla chiesa perché c'hai giri? Perché sennò poi hai paura che il pastore possa pensare male di te. O anche se non pensi che il pastore pensa male di te, perché lo conosci molto bene, magari pensi che altri possono pensare male di te perché non ti vengono in chiesa. Com'è? Che fa? Ti sfiasti. Io ho sentito persone che dopo tanto tempo mi hanno detto, ma io non voglio venire in chiesa perché appena arrivo in chiesa tutti mi dicono, ma uno è stato tutto questo tempo. Vi prego, cari fratelli, se ci sono persone lontane, quando vengono non gli dite dove sono stati, tanto lo sapete, lontano da Dio. E il Signore però ci chiama a pregare per quelle persone che sono lontane, ma soprattutto pregare per quelle persone che non sono mai venute vicino a Dio e che non si sono mai avvicinate alla fede. Lasciamo stare la nostra Chiesa, ma alla fede, parliamo di fede in generale, alla fede in Cristo, alla fede che ci dà l'accesso alla grazia, ma soprattutto prima ci fa ricevere la pace, perché se tu non hai la pace non puoi entrare. Se tu non hai acquietato il tuo cuore, noi abbiamo visto in questi giorni che il cuore puro ti fa credere, perché se il cuore ci condanna noi non abbiamo fede, ma non possiamo, andiamo indietro, non possiamo avere un cuore puro se non c'è la pace di Dio, se qualcuno ce l'ha rubata, noi ce la siamo fatti rubare questa pace. Qual è il compito del pastore? Io, sapete, mi chiedo sempre cosa devo fare oggi, cosa devo fare nella chiesa che il Signore mi ha affidato. Il compito di un pastore, la Bibbia dice che è quello di curare e cercare la smarrita, curare la malata e la ferita, prendersi cura delle... Questo è scritto nella parola di Dio. Gesù ha detto a Pietro: anche se tu mi ami più di costoro, pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Pascere, pascere vuol dire nutrire, vuol dire dare quella parola che fa crescere, dare quella parola che ti fa cambiare, che ti fa trasformare, che ti fa prendere l'immagine di Cristo, che ti fa diventare maturo. E allora se sei maturo porti frutto, e il frutto è abbondante, e il frutto è anche la pace, soprattutto, che viene trasferita agli altri. Cioè diventiamo poi strumenti, di mezzi o messaggeri del messaggio più importante, della riconciliazione, il ministero della riconciliazione. Voi sapete che ogni cristiano ha questo ministero della riconciliazione, ma tu non puoi riconciliare due persone che non sono in pace, o uno che quantomeno non è in pace con un altro, se tu non hai amicizia con quell'altro. Se nel nostro cuore non c'è quella pace con Dio, non possiamo fare riconciliare le persone che sono lontane da Dio. Occorre necessariamente che io devo essere in pace con Dio se voglio essere un ministro della riconciliazione, un riconciliatore, come si suol dire. Allora io voglio un po' entrare anche in questo. Voglio che ogni persona, ogni mio fratello, ogni mia sorella, ognuno che frequenta questa chiesa, almeno questo, che possa avere quella pace nel cuore vera, non che si illuda nessuno di una pace finta e possa pensare che ha pace semplicemente perché canta, perché prego, come dicevo prima, o perché viene in chiesa. No, no. Se tu stai vivendo in fede, se tu stai camminando in fede, se tu stai agendo in fede, non, magari non è quella pace abbondante, ma un po' di pace già ce l'hai. Cerca di farla crescere, cerca di farla abbondare, cerca di allargare di più il cuore, perché la pace possa essere forte dentro di te e ti possa fare stare nel cammino della grazia, presso il trono di Dio, presso la presenza di Dio. Amen. Io voglio raccontare un'esperienza che ho fatto tante volte, che credo che non sono io solo che ho fatto questa esperienza, penso che l'hanno fatto almeno tutti quelli che fanno la spesa. Quanti fanno la spesa? Allora, come la facciamo la spesa? La spesa la facciamo in base a quello che ci manca soltanto, o anche influenzati dai volantini che ci arrivano. Quanti vedono arrivare i volantini? Li trovi dappertutto, sulla macchina, li trovi dentro la buca, e li trovi di tutti i supermercati che ci sono, perché se non fanno i volantini, non, ormai è d'obbligo fare i volantini, è d'obbligo fare le offerte speciali. E allora tu ti prendi tutti i volantini, li metti tutti sul tavolo e comincia a dire questa, comincia a segnare con una crocetta, chi sta mi serve, poi pigli un altro volantino, chi sta mi serve. E ti fai una spesa programmata. Supermercato A devo comprare questo e questo, supermercato B devo comprare questo e questo, supermercato C vado a comprare questo e questo. Sì o no? Chi sono? Solo io che ho fatto questo, o lo fate anche voi? Poi alla fine parti col foglio, supermercato A, prendi quelle quattro cosette che devi prendere, non c'è bisogno manco del carrello, perché quattro cose che ci sono in offerta. E allora qua devo prendere questo, li metto nel carrellino, quello con le due ruote, eh? Tanto lo trovo là dentro e là dentro lo lasci. E vedi che ci sono delle persone che fanno la spesa come te. Tu poi metti quelle cose in macchina e vai nel supermercato B. E ti ritrovi stesse persone magari che vengono insieme con te. Poi vai nel supermercato C e li trovi anche. Dici, ma che fa? Mi perseguono questo? No, stanno facendo quello che hai fatto tu. Voi dici, ma uno vuole arrivare il pastore. Ci siamo ormai abituati a comprare con lo sconto. Le cose in offerta, con l'offerta, vero o no? Perché vogliamo portare di più a casa con meno soldi, e alla fine tu ti rifornisci di tante cose che poi magari ti scordi che ce l'hai, e poi vai a comprare, ma come? Ma c'era già, e io accattai altre cose. Cioè, e questo è, cioè, siamo alla corsa per spendere di meno, e alla fine i soldi spendiamo. Dove, che cosa voglio dire con questo? Facciamo la stessa cosa con Dio. Cerchiamo lo sconto. Cerchiamo lo sconto. Cerchiamo di avere le benedizioni a basso prezzo. L'offerta della settimana. Vediamo che cosa mi offre oggi Dio, o qual è la chiesa che mi offre di più. La chiesa più bella, la chiesa più dove c'è l'aria condizionata, la chiesa dove c'è la chiesa più grande, la chiesa dove c'è più festa, la chiesa dove si organizzano più cose, la chiesa dove c'è una bella lode, la chiesa dove c'è anche una bella parola, sempre di incoraggiamento, sempre che ti porta, ti fa realizzare le cose belle di Dio, tutte le cose che vedi, tutto che ti parlano di quello che è la volontà di Dio, che Dio vuole che l'uomo prosperi, che l'uomo sia in pace, che l'uomo viva. Un po' quello che faccio io, no? Benissimo, tutto questo ottimo, lo faccio anch'io. Cerchiamo di lodare il Signore con gioia, cerchiamo di fare tutte queste cose con gioia. Però sapete, il Signore ogni tanto mi tira la giacca quando ce l'ho, se non ce l'ho mi tira la camicia. E mi dice, però non illudere i miei figli. Non illudere i miei figli, perché il Vangelo non è con lo sconto. Vivere con Cristo, vivere per fede, non è una passeggiata. Ricordaglielo ai miei figli, che la parola di Dio, viverla, significa andare controcorrente. Significa non avere l'approvazione degli uomini. Significa essere spesso soli, essere spesso incompresi e, per non dire, perseguitati, perché non te la pensi come gli altri. Vivere per fede vuol dire non avere, accontentarti forse, diciamo, solo di qualcosa che non realizzi, che non tocchi, però se senti e hai la pace di Dio nel tuo cuore, allora questo è quello che ci dà la vera gioia. Ma se questa cosa ci manca, se ci manca questa pace, Noi non andremo in fede, ma non possiamo nemmeno restare nella fede. Perché? Perché andiamo a cercare quello che non possiamo trovare. Dio non ci ha mai illuso che tutto sarebbe stato a basso costo. Ci sono delle cose che sono regalate da Dio, le cose che Dio ci regala, ma siccome dobbiamo andare contro i principi di questo mondo, c'è una strada in salita, c'è un percorso che non è semplice. Noi andiamo contro degli ostacoli che ci vengono messi non da Dio, ma ci sono. Se invece andiamo col vento in poppa, io vi dico una cosa, ci siamo smarriti. Non stiamo più seguendo Dio. Se il vento ci spinge, se il mondo ci approva, se la gente ci dice belli, siete bravi, siete brave persone, non ci perseguitano. Non andate a cercare la persecuzione però. Quella è una conseguenza. Se noi abbiamo l'approvazione del mondo, ma queste sono brave persone, queste non fanno male a nessuno, queste... No, non siamo brave persone, siamo figli di Dio. E i figli di Dio dicono la verità, anche se agli altri gli fa male, però quella verità li porta a riflettere. Non possiamo dire, sai, che brave persone, anche queste sono brave persone, sono come noi. No, 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 assolutamente. Le persone non vanno illuse. Ma io soprattutto non voglio illudere i miei fratelli. Non vi sentite salvati se avete perso la pace. Forse lo siete stati salvati, però se avete perso la pace la dovete andare a cercare di corsa. Perché vuol dire che allora siete andati a finire nel territorio del nemico, là sarete fucilati, là sarete derubati ancora di più, sarete completamente distrutti. E vi farà perdere anche la salvezza, perché vi farà rinnegare Cristo. Perché non c'è mai un confine al male. Dice, ma io ho perso tante cose, non ti preoccupare, non hai perso ancora proprio tutto. C'è ancora qualche altra cosa che potresti perdere. E allora è importante che tu cerchi di non perdere e cerchi di andare avanti. Amen. Voglio che leggiamo qualche altra scrittura, perché Gesù non vuole che sia nessuno illuso. Amen. Io voglio farvi sentire quello che magari non vorremmo sentire. A cominciare da me. E vi voglio far vedere quello che non vorremmo vedere. Ma dobbiamo vederlo. Dobbiamo vedere quello che Gesù ci dice. Matteo 7:13. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Non voglio aggiungere, perché non possiamo aggiungere niente alla parola di Dio, però dico e perseverano in questa strada. Che è angusta, che è spinosa, che ha una porta stretta, ti devi fare piccolo per entrare, ti devi umiliare. E la strada è piena di spine, ci sono pietre nel mezzo. È una strada con difficoltà, è una strada che devi camminare con fatica, è una strada in salita, ma porta a Dio, porta ad avere quella pace, non perdere quella pace. Ditemi una cosa, è meglio camminare nell'autostrada con l'angoscia o camminare in un viottolo con la gioia? Non è meglio camminare con la gioia? Non è meglio camminare in un percorso che è difficile, però so che è quello giusto. E dentro il mio cuore ho la serenità. Dentro il mio cuore sto bene, perché dentro di me sento che non sono solo, perché Dio è con me. Quante volte ogni vero cristiano si è sentito solo, però poi pregando ha sentito la meravigliosa presenza di Dio. E allora dice, ok, pensavo di essere solo, Signore perdonami, ma tu sei vicino a me, io ti sento, io so che sei vicino a me, so che tu mi stai facendo sentire la tua dolcezza, il tuo amore, la tua grazia. E io sono contento di questo, Signore. Grazie che tu non mi lasci, non mi abbandoni. Grazie per il tuo amore. Cari fratelli, il Signore ci ha detto che la porta è stretta, ma c'è una via larga. E molti sono quelli che camminano per essa, ma quella porta alla perdizione. Gesù ha detto che è stretta invece, e pochi sono quelli che la trovano. Ora vi voglio leggere in 2 Timoteo, capitolo 3, dal verso 10, quello che Paolo dice proprio a Timoteo. Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza. Verso 11. Le mie persecuzioni, le mie sofferenze. Ah, queste cose noi vorremmo che le avesse sperimentate solo Paolo. Ma Paolo è più chiaro su questo, e ora lo chiarisce. Le mie persecuzioni, le mie sofferenze, che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio, all'Istra. Tu sai quale persecuzione ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Guardate che sta parlando in futuro. In tutte le generazioni, tutti quelli che vogliono camminare con Dio, tutti quelli che vogliono camminare piamente, c'è una garanzia assoluta: saranno perseguitati. E la persecuzione porta sofferenza, la persecuzione porta dolore, la persecuzione non ti porta l'applauso di nessuno. La persecuzione ti porta solo il fatto che Dio è vicino a te e che ti sostiene e ti porta sempre nella soluzione. E ti dà sempre la soluzione, e sarà la soluzione di Dio. E sarà il fatto che tu resterai nel piano di Dio. Sarà il fatto che tu sentirai sempre la sua presenza. Sarà il fatto che sentirai la sua approvazione. Sarà il fatto che tu sentirai sempre il suo amore. E sarai consapevole che Lui non ti abbandonerà mai. E basta. Puoi non aspettarti nemmeno l'approvazione delle persone più care, che sono nella stessa casa e che mangiano nel tuo stesso piatto. Non aspettarti quell'approvazione, non ci sarà. E se c'è, ringrazia Dio, ma non vivere perché ci sia quell'approvazione. Devi sentire l'approvazione di Dio nel tuo cuore, punto. Io voglio dire che se tu non vuoi perdere la pace, non cercare l'approvazione degli altri, manco di tua figlia, ma nemmeno di tuo marito, di tua moglie, non devi cercare quell'approvazione, devi cercare l'approvazione nel cuore di Dio. Punto. Ogni persona deve vivere la sua vita con Dio, non dobbiamo vivere la nostra vita con Dio. Io ho sentito tante persone che dicono: io vengo in chiesa quando siamo tutta la famiglia. Ma quando? Tu non vedrai mai. Tu vieni in chiesa da solo, se poi gli altri vogliono venire con te, bellissimo, ma se gli altri non vogliono venire, tu vai in chiesa, ma non dico in chiesa, scusatemi, vado a Dio, perché in chiesa si ci va una volta a settimana, alla settimana, due volte alla settimana, tre volte alla settimana, ma presso Dio si ci deve andare sempre, dobbiamo camminare sempre con Dio, amen. Ma vediamo ancora cosa dice. Dice quindi: tutti quelli che vogliono vivere piamente, tutti, ci sei anche tu, quindi non c'è né sconto. Non andare a cercare la chiesa con lo sconto, perché sennò vai a finire nella chiesa degli sfiati, dove fanno solo spettacoli, dove fanno solo sentire bene, dove c'è un teatro e basta. Ma non c'è la presenza di Dio, dove c'è danza, dove c'è gioia, dove c'è tutto, ma non c'è la presenza di Dio. Io vi dico una cosa, ci possono essere chiese apparentemente belle, chiese dove c'è una bella lode, dice, ma se non c'è poi la presenza di Dio, non senti la presenza di Dio, e la parola non ti porta, non ti riscalda il cuore, o non ti fa anche sentire male certe volte. Perché io vi dico che se sentite il dolore dovete ringraziare Dio, l'ho detto già, ve lo ricordo, il dolore significa che siete vivi e che Dio vi ama e che vi ha dato una coscienza che funziona. E allora gloria a Dio se sento il dolore, gloria a Dio se mi sento questo rimprovero, vuol dire che Dio mi ama, mi sta benedicendo, perché Dio riprende coloro che ama e li castiga. Ma non li castiga per il gusto di castigarli, perché vogliono, perché possano crescere. Amen? Perché possano andare avanti. E allora cosa dice ancora? Ma i malvagi, gli imbroglioni, andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato secondo da chi le ha imparate. E che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza, per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Sapete cosa sta dicendo Paolo? Allora, se tu vuoi, non vuoi perdere la pace, sappi una cosa, devi rassegnarti ad essere perseguitato. Ci sono gli imbroglioni, i malvagi, che lo fanno per mestiere. Lascia perdere loro. Lascia perdere. Anche se prosperano, anche se sembra che hanno successo, anche se sembra che le cose gli vadano bene, anche se sembra che tutto è a posto, lascia perdere, cerca di guardare il Signore. Vai avanti secondo il piano di Dio, secondo le scritture, secondo quella parola che ci viene trasmessa, che ci viene insegnata, secondo la formazione di Cristo nel nostro cuore, attraverso l'insegnamento della parola, attraverso le scritture che ci fanno crescere. Perché solo così possiamo compiere le buone opere. Sapete quali sono le buone opere? Quelle che Lui ha preparato, non quelle che abbiamo preparato noi. Quelle attraverso le quali noi stiamo manifestando la natura di Cristo. Perché Lui ci mette in condizione di fare quello che Lui vuole e vivremo della Sua iniziativa, non della nostra iniziativa. Quando Dio ci mette davanti a una determinata situazione e quindi dobbiamo fare quel percorso, stiamo facendo, e lo stiamo facendo da cristiani quel percorso, stiamo compiendo una buona opera, stiamo dando una buona testimonianza, stiamo facendo sentire il profumo di Cristo, stiamo portando pace, stiamo portando serenità. E allora in quel caso stiamo portando verità, stiamo portando la realtà di Cristo, la presenza di Cristo. Allora, e solo allora, in quel caso, noi stiamo facendo le buone opere, le opere che Lui ha preparato fin dalla fondazione del mondo. Non quello che pensavamo noi, ma questo solo chi vive in pace, chi vive con il Signore, chi sta in comunione con Dio, allora farà le opere giuste, ma solo in quella condizione. E quindi ti devi rassegnare anche a sopportare tutte le afflizioni che ti arrivano, ma devi sapere che Dio non ti lascerà nelle afflizioni. Lui ha preparato la soluzione, Lui ha sempre il percorso da farti fare, il percorso giusto da farti fare. Voglio dire una cosa per chiarire un aspetto, ma io dici la pace ce l'ho. Isaia, capitolo 48, verso 22, dice: non c'è pace per gli empi, dice l'Eterno. Gli empi non hanno pace. Voi sapete che gli empi vivono anche nelle chiese? Oggi scopriamo le carte, vediamo chi sono gli empi. L'empio non è una persona salvata, è una persona che finge di essere salvata. Non è una persona sincera, è una persona falsa, è una persona che è accentrato su se stesso. Gli interessa soltanto il bene di se stesso, gli interessa solo la gloria per se stesso, non la vuole dare a Dio, se la vuole prendere per sé. Vuole vivere in funzione di se stesso e solo per realizzare i suoi sogni, le sue soddisfazioni, per provare i piaceri più forti, i piaceri più grandi, alla faccia degli altri, e degli altri non gliene frega niente, che vuole usarsi di tutto e di tutti per realizzare soltanto i suoi scopi, quello che può fare solo un ambizioso, solo un orgoglioso, solo una persona, quello è l'empio. Queste persone non potranno mai realizzare la pace. Queste persone avranno sempre dentro, sempre uno stato di inquietudine, di insoddisfazione, e cercano la soddisfazione cercando di realizzare degli obiettivi, delle mete. Voglio diventare sindaco. E quando sarò sindaco poi voglio diventare onorevole, e quando poi onorevole voglio diventare ministro, e quando è ministro presidente della Repubblica, e se è presidente della Repubblica voglio andare in Europa, e poi voglio governare il mondo. Non c'è mai quella soddisfazione. L'empio cerca sempre qualcosa che non gli darà mai pace. Quando si scivola dalla grazia, si esce e si perde la pace, guardate che di conseguenza ci troviamo a fare i conti con l'empietà. Anche se non ti voglio definire empio, non ci definiamo empi, però stolti sì. Non dico proprio empio, ma stolto sì. Lo stolto, sapete, esclude le stesse cose che esclude l'empio. Ma vediamo come definisce l'empio la Bibbia. Salmo 10, verso 3 e 4. Perché l'empio si gloria dei desideri dell'anima sua. Non solo c'ha desideri iniqui, ma magari si vanta. Benedice il rapace e disprezza l'eterno. Questo è l'empio. L'empio, dice il verso 4, nell'arroganza del suo volto non cerca l'Eterno. Tutti i suoi pensieri sono: Dio non c'è. Dio non c'è. E quindi tutto lasciato è perso. Cerco di realizzare tutto quello che posso mentre sono qui. Tanto non c'è niente, non esiste niente. L'empio è posseduto proprio nella mente dal diavolo, perché gli offusca la verità e non comprende, è preso nella mente della sua arroganza, del suo orgoglio. Ma questo, quando perdiamo la pace, succede a tutti, cari nel Signore. Quando ci sbarriamo succede che diventiamo arroganti, diventiamo orgogliosi, diventiamo stolti, escludiamo Dio, tanto Dio si fa i fatti suoi. Quantomeno non ho mai visto, o quante volte ho pregato ma Dio non mi ha risposto. Ma quante volte ti sei arreso? Tu hai pregato tante volte, io lo posso capire e ci posso anche credere, ma quante volte veramente ti sei arreso e ti sei lasciato guidare da Dio? Quante volte hai detto: Dio, fai tu, io non voglio più, fai tu, non voglio più governare. L'empio fa le cose senza Dio, anche se si vuole usare di Dio, e a volte si usa di Dio. Sapete, l'empio cammina impettito, dondolandosi. Avete mai visto persone che camminano così? Sono pieno di me, sono un uomo di successo, ho tutti i soldi. E allora qualcuno sciocco, qualche sciocca, sai chisto se quanto so da avere? Chisto sicuramente noi abbiamo un modo che dobbiamo imitare, il modo di camminare di Gesù. Mi dispiace che non abbiamo qualcosa per l'occasione, ma io vi farei vedere come camminava Gesù. Quanto può pesare una croce? A occhi e croce, quanto può pesare una croce? Almeno penso 70-80 kg. Immaginati uno che carica un peso sulla spalla di 80 kg. Non credo che cammina così. Ma credo che cammina così. E ogni tanto magari cade. O no? È così che cammina Cristo. È così perché porta una croce. La croce della rinuncia. Io voglio dire che l'empio ti fa camminare leggero perché non hai la croce. Ma il cristiano porta la croce. E cammina portando un peso. Non è orgoglioso. Non è ambizioso, porta un peso, il peso della rinuncia. Rinuncia a se stesso, perché non vuole perdere l'opportunità di stare vicino a Dio, di seguire Gesù, di starlo vicino, di stargli vicino e non perderlo mai di vista. Se tu ami una persona non la vuoi perdere di vista. Che dolore perdere di vista la persona che ami. Fai in modo di vederlo. Trovi tutte quelle opportunità per vedere la persona che ami, perché non la vuoi perdere di vista anche se se è lontano. Allora tu porti il peso se non lo vuoi perdere di vista. Isaia 26, verso 3. Alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta perché confida in te. Questo è quello che dice la parola di Dio. Se vogliamo conservare la pace dobbiamo confidare in Dio e dobbiamo stare dietro al Signore. Se qualcuno mi vuole seguire prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, dice la sua parola. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, rinuncia a se stesso e mi segua. Amen. Matteo 16, 24, ho notato questo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Poi Marco 8, 34, poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli disse loro, chiunque vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Luca capitolo 9 verso 23, poi disse a tutti, se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Matteo, Marco, Luca dicono tre persone la stessa cosa. Nessuno dei tre ha voluto omettere questa cosa importante che Gesù ha detto. Una condizione essenziale. Se vuoi seguire Cristo, devi rinunziare a te stesso e vivere e portare il peso della rinuncia, pagare il prezzo della rinuncia. Rinuncia significa non fare quello che ti passa per la testa, fare quello che passa a Lui per la testa. E io vi dico, non conosco persone che hanno rinunciato veramente a se stessi e quindi di conseguenza se non rinunzi a te stesso stai seguendo non Cristo. E allora non ti illudere che sei nel sentiero della pace. Se hai perso di vista Cristo, non ti illudere, io ti voglio dire, non ti illudere che c'è la pace di Dio nel tuo cuore. Forse il diavolo ti sta dicendo, ma tu, il tuo nome è scritto nel libro della vita, stai tranquillo, Gesù ti ha lavato col suo sangue, Gesù ti ha perdonato, i tuoi peccati sono cancellati, quindi stai sereno, tu sei salvato, tu se chiudi gli occhi andrai in cielo. Io vi dico una cosa, non vi illudete se non avete preso la croce, se non state seguendo Cristo, se non avete perso di vista Cristo, non vi illudete, siete diventati stolti, siamo diventati stolti. e non abbiamo la pace e la fede non funziona. Possiamo dire tutto quello che vogliamo, la fede è solo una parola che diciamo ma non ci viviamo. Allora abbiamo bisogno che la fede funzioni e che ci viviamo, ma la pace sia vera. Così come abbiamo visto domenica, una fede non finta è una buona coscienza, ma la fede non finta viene da una pace vera, da una pace profonda, di una pace concreta, perché veramente stai seguendo Cristo portando la croce. Veramente stai seguendo Cristo camminando in umiltà, camminando in ubbidienza, camminando rinunziando a quello che è l'istinto personale, perché nell'istinto a volte vorresti fare saltare tutto, vorresti buttare tutto all'aria, vorresti distruggere tutto perché sei arrabbiato, sei deluso. Ma non è così. Non è così. Quando c'è la pace nel cuore, dici: ok, Signore, voglio guardare te. Cosa hai fatto in quelle circostanze? Prendi atto delle persecuzioni, prendi atto della solitudine, prendi atto della disapprovazione degli altri, prendi atto delle sofferenze, prendi atto che non c'è sconto. E io vi dico, in questa chiesa sentirete predicare il Vangelo della misericordia, sentirete predicare il Vangelo della grazia, il Vangelo della bontà di Dio e dell'amore di Dio, ma sentirete anche che il prezzo del Vangelo è la persecuzione. E il cammino è nella strada stretta, in salita, con le spine, con le difficoltà. Perché quando sei, spesso ti troverai solo. Ci sono persone che sono arrabbiate perché non vogliono stare soli, e allora si arrabbiano e vogliono mettersi in evidenza e vogliono fare sciopero. Non vengo in chiesa perché nessuno mi cerca, perché nessuno mi ama. Stai solo, fai quello che vuoi. Forse nella solitudine diverrà il senno. Ma la Chiesa, servire Cristo, significa pagare il prezzo per intero. Non aspettare l'offerta. Se è capace tu sali, non aspetti l'offerta speciale per comprare il sale, anche perché non hai visto mai che c'è un'offerta speciale per il sale. Dici, costa picca. Non si finisce tutto il tessuto per lavare. Non, e vedi che tutti i volantini, non c'è nessuno che fa l'offerta sul proprio tessuto. Da accattare a pezzo intero, perché sennò cammina ingrasciato. Lo dico in greco. Lo vai a comprare a prezzo intero. La pace di Dio si compra a prezzo intero. E il prezzo è accettare la croce di Cristo e camminare da solo con Cristo. Tutti mi hanno lasciato solo, ma Dio non mi ha lasciato, dice Paolo. Ma voi pensate che siamo più esperti di Paolo? Che siamo più speciali di Paolo? Io credo che Paolo ci sta dicendo la verità. E se, dice, Gesù ha detto, se questo lo fanno a me legno verde, figuriamoci a voi legno secco. Non ce ne sono via di mezzo. Non c'è un'alternativa, una scorciatoia, non esiste. Dobbiamo accettarla. Ma dobbiamo dire, io persevererò con l'aiuto di Dio, con la forza di Dio. Sono pronto a pagare il prezzo. So che domenica saremo ancora di meno. Però ci sono le chiese dove c'è lo sconto, ve lo garantisco. Ci potete andare. Qua non ce n'è sconto. C'era un negozio di mobili a Ispica. Non hanno mai fatto sconti questi. Purtroppo erano meschini su via, pagare. Ma questi non facevano sconti. Non hanno mai fatto offerte speciali. Però ci ho comprato perché c'erano i prezzi giusti. Sempre. Non spendevano tanti soldi nella pubblicità. E invece poi ci facevano sconto le persone che c'erano. Io vi dico una cosa, se siamo disposti a pagare il prezzo giusto, avremo il meglio. Tutto quello che ci serve, con questo non, vi dico che anch'io compro le cose. Sto facendo un esempio per dire, ma anch'io compro le cose quando ci sono gli sconti. Ma per dire, non cerchiamolo nel Signore lo sconto. Non cerchiamo nella grazia di Dio lo sconto. Già è scontata quella, al massimo. Più di quello non si può. Ora il prezzo è quello che devi prendere la croce, devi camminare con Cristo. Amen. Non c'è pace per gli empi, con gli empi, l'empietà. Voglio concludere, leggere gli ultimi versi. C'era una scrittura a proposito di Luca, capitolo 12, dal verso 16, dove, diciamo, c'è lo sconto, ti predicano un messaggio, come dire, tu non devi soffrire perché Cristo ha sofferto per te, tu devi prosperare perché è giusto che tu sii prospero, ma gli hanno dato un significato sbagliato alla prosperità. Per prosperità non significa avere troppi soldi, per prosperità significa avere troppa gioia, significa avere molta franchezza, significa avere il cuore pieno di Dio, significa avere il cuore pieno dell'amore, significa avere tanta fiducia. Questo vuol dire prosperare, significa godere del camminare nel regno di Dio. La ricchezza dei soldi, quella fa andare fuori strada al miglior pastore, al miglior apostolo che esiste. I soldi vanno in testa, i soldi fanno perdere la testa, i soldi fanno sviare. È meglio una persona bruttina che una persona molto bella, perché la persona bruttina non è tentata, la persona molto bella è molto tentata di andare a finire in mezzo alla strada e di essere usata e di essere abbandonata e di essere distrutta. I soldi sono un po' come la bellezza, molti soldi ti fanno perdere il controllo. È giusto che ci siano la giusta quantità, ma non troppo. C'è una cosa che Gesù ha insegnato, e questo lo voglio, Luca, capitolo, abbiamo detto, 12, dal verso 16. Ed egli disse loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto, ed egli ragionava fra sé dicendo: che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse: questo farò, demolerò i miei granai, ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia: anima mia, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangi e bevi e godi. Ditemi una cosa, questa persona quando ha tenuto Dio in considerazione? Propria. Ma Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, e di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. La prosperità, la vera prosperità, è quella che ci fa rendere ricchi verso Dio. È quella che ci fa abbondare di gioia, di pace, di fiducia nel Signore. Ciò che è non è un problema, io c'ho Dio, Dio mi aiuterà. Non è un problema, io ho il Signore. Così avviene a chi accumula tesori per sé, non è ricco verso Dio, abbiamo letto. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che mangerete, né per il vostro corpo, di che vestirete. La vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, essi non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Ebbene, voi valete molto più degli uccelli. E di chi? E chi di voi con la sua ansietà con la sua ansietà aggiungere alla sua statura un sol cubito? Se dunque non potete fare neppure ciò che è minimo, perché siete in ansia per il resto? Il Signore sta dicendo: non potete fare nemmeno le cose piccole. Perché siete in ansia per le cose grandi? Le potete fare con me, con la fede, stando vicino a me. Ma Dio non ha a che fare con gli avari, con quelli che vogliono essere ricchi di soldi. Queste persone non hanno parte alcuna con il regno di Dio. L'avarizia è chiamata idolatria. Cercare di avere molti soldi in questa terra significa perdere di vista la grazia di Dio, perdere di vista la pace. Mio papà mi raccontava una storia che credo che la sanno tanti, di un calzolaio che fischiava e cantava sempre mentre riparava le scarpe. E il proprietario che aveva affittato a questo calzolaio la bottega, che era un ricco benestante, e non sopportava che quello fischiava e cantava continuamente. Ha detto: ma come faccio io? Che questo mi infastidisce, che io ho tanti pensieri nella testa e chi stuca sempre canta e sempre fischia e mi dà fastidio. E una volta gli è venuto un flash. Ha preso una mazzettina di soldi e gliele ha regalati. Da quel momento il calzolaio ha finito di cantare. Perché cominciò a ragionare e dice: caccato, come spiendo questo soldo? E cominciava a preoccupare. Ha finito di fischiare e di cantare. Troppi soldi ci fanno smarrire. Quando noi guardiamo solo le ricchezze nei soldi, nelle cose, non è attraverso queste cose che si diventa felici. Non c'è gioia nei soldi. Io vi dico una cosa, tutto quello che sì è la giusta quantità, quanto basta, ma non andare, non da ammazzare per troppi soldi, perché sarai infelice, raggiungerai delle mete, avrai una casa grande, una casa bella, una bella macchina, avrai tante cose. Stamattina ho incontrato una persona che ogni tanto è venuta in chiesa, ma c'è via una Mercedes fiammante, bellissima, grande, però non mi stava yendo. Non lo so, meglio che una macchina scassata che non vai alla chiesa. Beh, la presenza di Dio. Che andare chissà dove. E quanto vale la pace del Signore? Quanto vale la pace di Dio? Quanto vale la gioia del Signore? Che prezzo, che valore gli diamo? La persecuzione? Mettiamola nel conto. La solitudine? La disapprovazione degli altri? Mettiamola nel conto. Però, gratis, ho l'amore di Dio. La fedeltà di Dio. La grazia di Dio. Ogni volta che lo cerco lo troverò. E Lui mi riempirà il cuore con la sua presenza. Mi incoraggerà ad andare avanti. Questo è quello che conta di più, fratelli cari. Amen. Gloria al Signore, ci vogliamo alzare all'impiedi? Alleluia, grazie Signore. Ci sono le difficoltà, il Signore ci libera da tutte, dirlo. Nelle afflizioni Dio mi libera, da tutte le afflizioni. Il nemico si studia come farmi perdere la serenità, ma Dio si studia come non farmi perdere la pace. Lui oggi mi ha parlato e mi ha detto che non mi lascerà e non mi abbandonerà. Sarà sempre vicino a me e io voglio la pace vera, non quella finta. Voglio quella pace che mi dà coraggio, che mi dà gioia, e io non la voglio perdere per i soldi, per la ricchezza, per le cose di questo mondo, per queste soddisfazioni terrene. Queste cose non fanno vivere. Gesù ha detto, sapete, ha detto una cosa molto importante. Che non si può servire Dio e Mammona, perché i due non sono d'accordo per niente. Dio è una cosa, Mammona è un'altra cosa. Poi ha detto un'altra cosa, che è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Significa che la persona che desidera ricchezza su questa terra non ci trasa nel regno dei cieli, non ci entra nel regno dei cieli. È più facile che un cammello che è immenso entri in un forellino che un ricco nel regno dei cieli. Sapete, gli americani l'hanno tradotta questa cosa. Il cammello può entrare nella cruna di un ago, perché la cruna di un ago era contesa con la porticina di una porta grande. Quindi il cammello, se si inginocchia, può entrare. Non lo so, può darsi che è così. Però una cosa è certa, Gesù ha detto che non è una cosa facile che un cammello entri per la cruna di un ago. E allora le ricchezze lasciamole qua. Molti per averle cercate hanno perso la salvezza. Io voglio cercare la pace. È quello che ci rende ricchi a tutti. La pace di Cristo. Quella pace che ci è stata data, quella pace che ci fa stare al trono della grazia, quella pace che ci fa stare sereni, quella pace che ci fa realizzare la fede, quella pace che ci fa vivere con Dio, quella pace che ci rende forti. Alleluia, Signore. Ogni mio fratello, ogni mia sorella, la mia vita, Signore, ognuno di noi, la nostra vita, sia impregnata della pace di Dio, sia piena della pace di Dio, perché vogliamo, Signore, stare saldi nella grazia. Vogliamo, Signore, stare saldi in quella posizione dove si cresce, dove si porta frutto. Vogliamo stare saldi nella tua presenza. Vogliamo stare saldi nel realizzare il tuo progetto per noi. Vogliamo stare saldi con la gioia nel cuore. Alleluia, Signore Dio. Grazie, Padre Santo. Grazie, Signore Onnipotente. Grazie, Signore meraviglioso. Alleluia.